Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, oggi è la grande solennità della Pentecoste e siamo qui a chiedere al Signore una nuova Pentecoste, che lo Spirito Santo nuovamente irrompa nel mondo, nella Chiesa e faccia nuove tutte le cose. Fratelli, a scuola ci insegnano che gli stati delle cose create sono sostanzialmente quattro: lo stato minerale, lo stato vegetale, lo stato animale e lo stato umano, almeno quando andavamo a scuola noi. Qua ci vedo dei bambini, bravi bambini. A scuola oggi purtroppo si insegna che gli stati sono tre, perché quello umano sarebbe quello animale. Ecco, va bene, non ascoltate quando vi dicono queste cose, bambini. Il quarto stato è lo stato umano, distinto da quello animale. Ecco, e nello stato umano, oltre ad esserci tutti gli altri stati precedenti, vi è questa realtà che lo distingue dagli animali, che è l'anima, l'aspetto spirituale, razionale, intellettuale, elevato della creatura dell'uomo. Bene, nella festa di Pentecoste la lieta notizia è questa, che esiste un quinto stato che noi abbiamo sempre pensato che non ci apparteneva, perché, come dire, era qualcosa che andava oltre, ed è lo stato divino, Dio. E perché Dio è Dio, le cose create sono le cose create, per cui sulla terra o siamo uomini, o siamo bestie, o siamo piante, o siamo pietre. Dio è Dio, va bene, d'accordo, Dio è Dio. Ma l'annunzio bello, il compimento stupendo, inimmaginabile, anche se nell'Antico Testamento era stato profetizzato tutto questo: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi il mio spirito e rivivrete, cioè avrete una vita nuova, una vita diversa. Questa lieta notizia è che anche per noi c'è la possibilità di avere uno stato di vita ancora più elevato di quello umano, che è lo stato di vita divino. Cioè, per il cristiano che ha ricevuto la grazia dello Spirito Santo nel battesimo prima e in pienezza nel sacramento della cresima, in lui c'è un germe divino. Ma sapete che cosa significa, fratelli, vivere da Dio? Vivere da Dio non significa, come dicono quegli sciocchi film, vivere una vita in cui tu puoi fare quello che ti pare e piace, una vita da Dio. No, una vita da Dio significa vivere come vive Dio, in una beatitudine sconfinata, inimmaginabile, in cui i frutti di questa vita, cioè praticamente gli aspetti peculiari di questa vita, sono quelli che abbiamo ascoltato nella seconda lettura: l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la magnanimità, il dominio di sé, la mitezza. Ma che cosa sono tutte queste cose? È il paradiso! Esatto, è il paradiso. E dove si vivono tutte queste cose? Si vivono nell'anima che si lascia dominare dallo Spirito Santo. In quell'anima che non solo ha ricevuto lo Spirito Santo nei Santi Sacramenti del battesimo e della cresima, e che continua a ricevere nuova effusione quando si accosta ai sacramenti, quando prega, ma soprattutto è quell'anima che non fa resistenza allo Spirito Santo, perché se dentro di me c'è il germe divino, ma io quel germe gli dico: senti, tu ti devi stare lì zitto, fermo, immobile, non devi dare fastidio, come un semino di grano che viene messo nel terreno e io sopra ci costruisco una bella spianata di cemento e gli dico: no, tu non devi spuntare, tu non devi venire fuori, devi rimanere lì, devi morire. E lo Spirito Santo piange. Ah, sarebbe bene leggere alcuni testi di santi, di mistici, sui dolori, le lacrime dello Spirito Santo nei sacramenti, i dolori dello Spirito Santo nelle anime, quello Spirito che piange perché le anime non lo vogliono far vivere, Ma l'anima che invece si lascia possedere dallo Spirito Santo, non è che possiede, si lascia possedere, perché noi non è che possediamo lo Spirito Santo, non è che possediamo Dio, noi ci lasciamo possedere da Dio, noi quando facciamo la comunione non è che io prendo Gesù, no, io mi lascio prendere da Gesù, io quando ricevo lo Spirito mi lascio possedere dallo Spirito Santo, in modo tale che lo Spirito Santo fa di me quello che vuole. Ma lui fa quello che vuole nella misura in cui io lo voglio, cioè se io glielo permetto. Allora, fratelli carissimi, in questo giorno santissimo, se dentro di noi veramente con una ferma decisione, una ferma volontà dicessimo: Spirito Santo, io se faccio una cosa di testa mia, di volontà mia, con una mia personale decisione, io combino soltanto guai, pasticci. Io cosa posso fare di buono nella vita? Io non posso fare niente di buono, perché solo tu sei buono, solo tu puoi fare il bene. Allora ti prego, Spirito Santo, tu che sei maestro di vita interiore, suggeriscimi cosa devo fare, come devo agire. Tu mi parli interiormente. E lo Spirito dice: sì, io ti parlo interiormente, però tu mi devi stare pure a sentire. Per cui il silenzio, se io non faccio silenzio, come faccio ad ascoltare la voce dello Spirito Santo nella mia coscienza? Io quando incontro una persona e dico: padre, ma questa... ricevo tante email, messaggi che mi chiedono: che cosa devo fare in questa situazione? Come mi devo comportare? Che devo fare? Ma io mica sono uno stregone, sono un mago che tengo le risposte a tutti, insomma. Vai dal mago e ti dice la risposta. Ascolta lo Spirito Santo che ti parla nel cuore. Ascolta la voce di Dio nella tua coscienza. Hai fatto un po' di silenzio, ti sei messo in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, hai detto: Spirito Santo, indicami la via, cosa devo fare, come mi devo comportare, che decisione deve prendere. Ieri sera abbiamo fatto un incontro, abbiamo fatto questo ritiro spirituale con i ragazzi che si devono cresimare. Ho detto: ragazzi, domani mattina riceverete in pienezza lo Spirito Santo, vi porterà tutti i suoi 7 santi doni. Chiedete allo Spirito Santo di farvi capire qual è la vostra vocazione. E vi dico già che c'erano anche delle belle vocazioni, molto evidenti in questi ragazzi, particolari, spettacolari. Però bisogna ascoltare la voce dello Spirito. Ma non solo, lo Spirito non è soltanto colui che mi insegna, lo Spirito è anche colui che mi dà la forza di mettere in pratica ciò che insegna. Quante volte noi diciamo: ma com'è difficile amare, com'è difficile essere nella gioia, com'è difficile essere nella pace. Sì, è difficile per chi non si lascia dominare dallo Spirito Santo, per chi si lascia invece dominare da altri spiriti. San Paolo nella seconda lettura parla dello spirito della carne, dove la carne, fratelli carissimi, non si intende la carne, insomma, lo spirito, la carne significa lo spirito del peccato. Lo spirito del peccato è lo spirito che anima la nostra umanità decaduta, la nostra umana volontà così debole, così fragile. Allora San Paolo dice: tu vuoi seguire lo spirito della carne? In altri brani si usa l'espressione dello spirito del mondo, lo spirito del mondo. Questo forse è ancora più chiaro, no? Quello che regna nel mondo, il principe di questo mondo. Bene, dice San Paolo, i frutti di coloro che seguono lo spirito della carne e del peccato sono queste: divisioni, dissensi, impurità, fornicazioni, divisioni, gelosie, discordie. È quello che vediamo purtroppo in tanti ambienti, in tante famiglie, in tante realtà. Quando c'è questo, non c'è lo Spirito Santo operante nei cuori. E noi hai voglia a sentire i mass media che tirano gli uomini di chiesa per la giacchetta di qua e di là, facendo in modo che si convingano a cambiare il Vangelo, a cambiare l'insegnamento della verità, eccetera. Perché? Perché la Chiesa si deve adeguare ai tempi, e siccome i tempi sono brutti, la Chiesa deve insegnare le cose brutte. Non voglio essere troppo esplicito, ma San Paolo dice: coloro che praticano queste cose, nella seconda lettura di oggi, le cose brutte, che non sono secondo lo Spirito Santo, non erediteranno il Regno dei Cieli. Ce lo vogliamo mettere in testa, sì o no? Gli stati possono fare tutte le leggi che vogliono e dare tutti i falsi diritti a chi vogliono, ma chi fa queste cose che non sono secondo la verità, ma secondo la falsità, perché degradano l'uomo da uno stato divino ad uno stato umano, da uno stato umano ad uno stato bestiale. Se l'uomo vive da bestia, non entrerà nella vita eterna. Beh, non ci può entrare, non perché Dio non lo vuole far entrare, ma non ci può entrare, perché lassù entrano soltanto coloro che sono stati deificati qua giù, che si sono lasciati assomigliare a Gesù Cristo qua giù. Perché lo Spirito Santo è un artista, è uno che ti plasma, ti dà delle martellate, delle divigature, ti fa un'opera d'arte stupenda, ad immagine di un solo modello, che è Gesù Cristo. Perché noi ci accostiamo tante volte ai sacramenti? Uno dice, vai, ho fatto la prima comunione, basta, perché devo fare sempre la comunione? Ho fatto una volta la preghiera, ma perché la devo fare sempre questa preghiera? Perché io ho bisogno sempre dello Spirito Santo che scende su di me e mi cambia, mi trasforma, mi rende sempre più simile a Gesù. Perché guardate che questo modello Gesù, noi dobbiamo diventare tutti Gesù, non è un modello facilmente raggiungibile, non è che con un colpo di martello ho costruito quest'opera stupenda, dice lo Spirito Santo. No, ho bisogno di tempo, ho bisogno di lavoro e ho bisogno di buona volontà anche da parte nostra. Ecco perché il cammino nello Spirito Santo è un cammino lungo, lungo, lungo per tutto il tempo che il Signore vorrà. Bene, fratelli carissimi, potremmo dilungarci oltre, ma non mi sembra opportuno farlo ora, perché le letture che abbiamo ascoltato ci aprono tantissime porte. Affidiamoci soltanto, a conclusione di questa nostra riflessione, a colei che è la perfetta immagine di Gesù Cristo. È un altro Cristo, sotto le sembianze di una donna, di una creatura umana, ma è Gesù Cristo. Chi vede la Madonna vede Gesù Cristo. Perché? Perché fin dall'istante del suo concepimento la Madonna non ha fatto nulla che non fosse stato lo Spirito Santo a farlo in lei. E così inizi per noi questa vita ordinaria. Da domani inizia il tempo ordinario, oggi finisce il tempo di Pasqua, stop ai festeggiamenti. Domani inizia la vita ordinaria, il tempo liturgico ordinario. Bene, sia una vita sempre nello Spirito Santo, spirito di amore, spirito di gioia, spirito di pace. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.